brevi racconti della risurrezione o delle testimonianze della risurrezione, che nel Vangelo di Matteo sono praticamente due, sono praticamente solo due episodi, due testimonianze, una in Giudea, sul luogo della morte, una in Galilea, nel nord del paese, ambientata in Galilea, che poi più che il nord del paese è il luogo d'inizio o il ritorno all'inizio, che fa sì che, buonasera, che fa sì che,
ciao.
che fa sì che il Vangelo invece che chiudersi con la parola fine, come è di ogni buon racconto, e a dimostrare che questo non è un racconto, perché questa è la cosa più importante, non si tratta di un racconto, ecco, quasi a dimostrare che il Vangelo non è un racconto, invece della parola fine c'è il ritorno all'inizio o il ripartire da capo della storia che Gesù ha cominciato in Galilea e che Gesù risorto dalla Galilea sempre ricomincia partendo dalla Galilea, questa volta con destinazione non più Gerusalemme, ma il mondo intero. La finale del Vangelo di Matteo, come del resto la finale del Vangelo di Marco, come del resto la finale del Vangelo di Luca, che sono finali per modo di dire, sono il capitolo finale ma non sono delle finali, si presenta perciò con queste caratteristiche. I due nuclei di questa parte finale sono dunque il racconto della passione della morte, i due brevi racconti di testimonianza della risurrezione con la consegna finale che invece della parola fine mette al termine del Vangelo di Matteo la parola andate. Tutto ricomincia da capo. Detto questo, che è un po' l'inquadratura di questi racconti, allora, se voi avete percorso questi capitoli, mi dite un po' le cose che volevate sottolineare voi, anche se sono rimaste magari delle osservazioni che volevate approfondire dai capitoli precedenti, che va bene lo stesso. E se no, invece me lo dite, perché allora sarà bene che facciamo un'inquadratura finale.
Non lo so che meglio.
Bene, ce l'ho fatta almeno otto
ci guadagniamo di più.
E gli altri?
Io dico così.
Anch'io.
No, perché l'ho detto, non sono riuscita a leggere.
Mi sembra sempre strano che una posta dovesse essere più sommata.
Ah, perché c'è l'episodio.
Sì, che sta la spada
Sì. Perché ti è sembrato sempre strano?
In fondo è contro quello che insegnava Gesù, cioè non ha mai detto prendete le armi, combattete, perché è così normale?
Dunque, questo presupporrebbe una prima cosa, allora, che i discepoli di Gesù si chiamano discepoli perché hanno già imparato quello che lui dice. In realtà i Vangeli ci testimoniano esattamente il rovescio, che i discepoli si chiamano discepoli perché hanno tutto da imparare. non perché hanno già imparato. Questa è una prima cosa che bisogna che abbiamo sempre presente, perché i Vangeli sono stati scritti perché discepoli dobbiamo diventare, altrimenti non sarebbero stati scritti. Ma anche perché gli stessi primi discepoli di cui parlano i Vangeli ci vengono presentati come noi. Basta guardare Pietro, che dovrebbe essere il numero uno del gruppo dei primi amici di Gesù, ed è proprio Pietro che ci viene presentato con tutte le caratteristiche della nostra storia, tra una magnifica fotografia di quello che è la storia di ogni cristiano o sedicente cristiano, perché cristiano è una parola molto impegnativa. Cristo vorrebbe dire essere suoi discepoli, nel senso non che gli vanno dietro ma solamente con le intenzioni, ma che sono poi dei suoi collaboratori. E quindi non fa meraviglia che le caratteristiche dei discepoli nei nostri Vangeli non siano affatto idealistiche, ma estremamente realistiche. I discepoli di Gesù dei nostri Vangeli, a differenza dei santi delle nostre statue, non portano l'aureola. Può sembrarci strano quanto vogliamo, ma è così. Non sono gente che si distingue dagli altri perché sono più bravi o più, addirittura trasfigurati, sono invece dei peccatori e dei poveracci come noi. A parte che anche i santi sono stati della gente così, sono le nostre iconografie che ci ripresentano con l'aureola, con quella faccia smunta, con quell'aria trasognata, con quegli occhi che sembra che siano chissà dove, ma che camminino un bel po' sopra la terra. La realtà dei santi, storicamente indagata, cioè con serietà storiografica, è invece quella di persone che hanno avuto solamente una grande passione per Gesù, ma che dal punto di vista dei livelli d'ingresso, come si dice nella scuola, erano precisamente a terra, cioè erano precisamente peccatori confessi, cioè più coscienti e più sofferenti della loro situazione, talmente sofferenti dall'essere estremamente decisi nelle loro scelte poi successive. Ma cosa certa, che più che andavano avanti nel loro cammino e indagato storicamente, le loro testimonianze sono che più che andavano avanti più si sentivano peccatori, cioè più scoprivano di essere quello che dovevano diventare. Il che è la caratteristica reale, realistica, vera, tra l'altro molto, molto bella, incoraggiante, stimolante della esperienza cristiana anche dei discepoli di Gesù, così come ce li presentano i Vangeli. Del resto nessuno ci toglierebbe il sospetto che non fossero delle presentazioni edulcorate e diciamo un tantino interessate, se le presentazioni dei discepoli nei Vangeli fossero di persone ideali. Nessuno ci toglierebbe mai il sospetto che quello non si sa se è vero. Viceversa, proprio queste caratteristiche dei Vangeli, a proposito dei discepoli, sono una delle prove, dei sintomi delle cose rivelatrici più chiare, che i Vangeli sono veramente dei libri con i piedi per terra, cioè sono stati scritti da gente che non aveva l'intenzione di fare l'autopropaganda, non aveva intenzione di imbonire o di vendere qualcosa, avevano veramente solamente scoperto una grande notizia che non potevano fare a meno di raccontare. E questo è uno dei caratteri più tipici dei testi evangelici, che più chiaramente, più fortemente ci confermano che i Vangeli non sono dei testi come sono stati definiti a suo tempo dai primi critici illuministi, non sono dei testi mistificatori, cioè degli scritti propagandistici di una setta. Oh, questa è la prima osservazione. La seconda, che ci rende conto un pochino anche storicamente di questa cosa, è questa, che Gesù dovrebbe avere con molta probabilità fatto dei pronunciamenti, dette delle cose che potevano benissimo essere fraintese in questo senso dai suoi discepoli. Cioè, noi abbiamo nel Vangelo di Matteo, un po' meno chiaro, più chiaro abbiamo invece nel Vangelo di Luca, delle frasi di Gesù che dicono: non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Matteo 10:34. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Poi segue, al di là della parabola del combattimento, o del linguaggio del combattimento, segue il detto che lo spiega: sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Poi vengono quelle frasi che abbiamo sentito nel Vangelo di domenica scorsa: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Quindi, ma nel Vangelo di Luca anche ci sono delle frasi ancora più esplicite in questo senso, raccolte dalla tradizione di Luca, dove si dice esplicitamente: chi non ha una spada venda il mantello e se la compri. Sempre per indicare con linguaggio del combattimento la grande crisi e la grande lotta che i discepoli di Gesù hanno da affrontare, vivendo in un mondo che non è certamente favorevole, ma contrario alla strada di Gesù. Questa famosa crisi di rigetto, chiamiamola, che è propria del cristiano nel mondo, cioè di chi vuole seguire Gesù in un mondo fatto come fatto, è logico che venisse rappresentata nei termini di un combattimento o di una lotta o di una cosa difficile da affrontare, come difficile è il combattimento o la lotta. Quindi non è per niente escluso, anzi è molto probabile, che Gesù abbia pronunciato dei detti riguardanti la sequela, cioè l'andare dietro a lui, con un vocabolario, con dei termini da combattimento. così come non è strano che abbia parlato parabolicamente, un po' prendendo i termini e il linguaggio parabolico, da tutte le esperienze umane più disparate, da quella della semina a quella della pesca. Così non è strano che abbia usato anche il linguaggio parabolico del combattimento. Però nell'ambiente degli ascoltatori di Gesù, ivi compresi i suoi discepoli, che non erano gente selezionata, ma poveracci, come dicevo prima, come tutti, come siamo tutti noi, non è per niente escluso, anzi è molto probabile che in quell'ambiente di ascolto, di cui facevano parte anche loro, questi modi di esprimersi, se erano di tipo parabolico, siano invece stati intesi non in modo parabolico ma letterale, reale. Perché? Perché c'era diffusa ai tempi di Gesù un'attesa messianica, una teologia di tipo politico, chiamiamola così, che prevedeva precisamente, con la venuta del Messia, il grande combattimento definitivo per l'instaurazione definitiva del regno di Dio. E per combattimento si intendeva precisamente la guerra santa, come la siamo abituati a chiamarla noi. La comunità, ad esempio, di tipo selezionato, di tipo settario, che viveva sulle rive del Mar Morto, sulle colline che oggi gli arabi del posto hanno chiamato Qumran, Kirlet Qumran, colline di Qumran, quella comunità lì, il suo regolamento, che è stato ritrovato dagli archeologi fortunosamente proprio nel nostro secolo, era intitolato così: Regolamento della guerra dei figli delle tenebre, dei figli della luce contro i figli delle tenebre. Dunque, non si tratta storicamente di qualcosa di improbabile, ma di molto probabile, non solo che Gesù abbia usato dei linguaggi da combattimento, ma ancor di più che il suo ambito di ascolto abbia frainteso, quando si è capito che era frainteso, ma inteso in questa maniera, il linguaggio di certi detti di Gesù. Così si spiega con tutta naturalezza che al momento della cattura di Gesù, e cioè dopo quei famosi scontri frontali tra Gesù e le autorità religiose di Gerusalemme, capitale, oltre che amministrativa, soprattutto capitale dal punto di vista religioso del paese, quegli scontri violenti che sono raccontati nel Vangelo di Matteo ai capitoli 20, 21, 22, 21 e 22 soprattutto, abbiamo già visto che si chiamano le controversie a Gerusalemme. Non è affatto strano che dopo di quei momenti di polemiche aspre ai ferri corti, e cioè i giorni immediatamente successivi al momento della congiura contro Gesù e della sua cattura nottetempo nel podere del cosiddetto Getsemani, l'italianizzazione di podere dell'olio, podere dell'oliveto, non è per niente strano allora, ma è quanto mai naturale che qualcuno dei discepoli di Gesù, se non tutti, qui si dice di qualcuno, si fosse preparato ad uno scontro fisico, così come ci testimonia questo trafiletto, questo flash, passaggio, no? Che quando i congiurati, condotti da Giuda, mettono le mani addosso a Gesù, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Lo stesso particolare è riferito anche dal racconto, dalla tradizione di San Luca, tradizione lucana, che quando Gesù dice la frase che vi ho detto prima, chi non ha una spada venda il mantello e se la compri, vendere il mantello vuol dire vendere, cioè, privarsi del necessario, perché il mantello era la coperta in cui si dormiva e il cappotto per l'inverno, quindi era l'unico abito che serviva da abito e da, quindi era una cosa talmente necessaria che le legislazioni di Israele dai tempi più antichi prevedevano che quando si doveva prendere impegno per motivo di debiti, quindi pignorare o come diciamo noi oggi ipotecare dei beni di un debitore, non si facesse mai l'ipoteca sul mantello, lo prevedeva la legislazione, perché appunto era la coperta dove dormire, era cioè qualcosa che faceva parte dei diritti fondamentali, delle necessità fondamentali per la sussistenza. Allora dire di vendere il mantello per comprare una spada vuol dire che è imminente una battaglia di importanza suprema, più importante della vita stessa o delle necessità più grandi e più elementari. Allora l'Evangelista Luca riferisce che quando Gesù dice una frase del genere, qualcuno dei discepoli gli dice: maestro, abbiamo qui due spade, cioè, le abbiamo già, ci avevamo già pensato, in altri termini. Questo per quanto riguarda una spiegazione storica, e più importante ancora quell'osservazione che vi ho fatto all'inizio. Poi ci sarebbe da dire un'altra cosa, cioè che le sensibilità moderne di tutta una fascia di circoli pacifisti, di mentalità pacifista, secondo la quale ci si è educati ad una ripugnanza totale di principio per le armi in quanto tali e per ogni tipo di armamento a livello individuale, a livello collettivo, a livello nazionale ed internazionale. Ci sarebbe da dire anche che questo tipo di mentalità e di sensibilità tipicamente moderna non è detto affatto che fosse, o perlomeno è da discutere, che fosse presente nello stesso modo, e che quindi sia documentabile e recuperabile dall'epoca dei Vangeli, dall'epoca di Gesù. Si discute fortemente su questo argomento, vuol dire che i dati della tradizione non sono chiari su questo argomento, cioè non si ha delle affermazioni esplicite e perentorie e inequivocabili in questa direzione. Ci sono un po' tutte e due le parti, c'è chi sostiene a spada tratta che Le ispirazioni fondamentali del pacifismo contemporaneo sono di matrice evangelica. C'è chi invece sostiene altrettanto a spada tratta che le matrici culturali del pacifismo contemporaneo sono nella cultura del fine 800, inizio 900, in alcuni maestri di pensiero contemporaneo, e non più in là, non più a monte, non più a fuori. Ma questa è una questione, diciamo, di scuola che adesso noi non interessa più di tanto. Poi, altre cose che avevate notato voi? Ci sono? Bello capitolo, allora mi tocca andare avanti a me, diceva quello, avanti te che a me mi scappa da ridere. Ma sapete quella barzelletta?
Sempre a proposito di questo discorso che ho introdotto, no? Quando Gesù risponde, dice è necessario che ciò avvenga, e quindi come dire, lasciare libero corso a ciò che deve avvenire, mi pare proprio a proposito di questo brano. Quando Gesù
è catturato. Subito dopo la frase della spada.
C'è una risposta di questo genere.
Sì.
Quello che ha significato poi, perché a me ha fatto pensare al rapporto che ci può essere tra la storia e la provvidenza. Cioè mi ha fatto venire in mente, cioè noi come ci dobbiamo comportare di fronte agli avvenimenti, dobbiamo lasciare libero corso a ciò che avviene. Quasi sottomettendoci ad un atteggiamento così di no, fatalismo è un po' troppo forte, cioè sì, si potrebbe dire anche questo, oppure intervenire, ecco, lì c'è un intervento violento praticamente, di allontanare coloro che catturavano Gesù tramite un intervento immediato, violento, potremmo chiamare libera, legittima difesa, no? A me ha fatto venire in mente questo, il rapporto, proprio anche del comportamento che ci può essere tra quali mezzi, quali strumenti possiamo noi utilizzare per cioè quella risposta di Gesù è necessario che ciò avvenga, quindi non facciamo niente, non lasciamo libero corso a ciò che succede. Cioè sì, il problema può essere individuato e anche operato meglio, però non so adesso se quello che io dico si capisce lo stesso, no?
Adesso provo a rispondere, a vedere, cioè, esaminare questa frase sotto questa luce, cioè, poi credo mai mi
corregge. Quella risposta di Gesù, lascia stare, cioè non facciamo, perché ciò che deve venire avviene.
La risposta è Matteo, si trova in Matteo 26, 52, 53. La risposta è così, rimetti la spada nel fodero. Perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Questo era ed è diventato un proverbio, ma lo era probabilmente già a quei tempi. Certamente questa frase testimonia, insomma, propende abbastanza bene per una posizione di tipo, da parte di Gesù, di tipo molto simile a quella che noi oggi chiamiamo non violenta o pacifista. Ed è per esempio una frase di questo genere che tutti coloro che vi dicevo prima che ritengono che la matrice dei movimenti pacifisti non violenti moderni siano proprio i detti, alcuni detti di Gesù, questo è uno di quelli a cui ci si rifà più esplicitamente. Poi prosegue il versetto 53. Pensi forse che io non potrei pregare il Padre mio perché mi dia subito più di 12 legioni di angeli? Versetto 54, ma come allora si adempirebbero le scritture? secondo le quali così deve avvenire. Questa è la frase a cui facevi riferimento, no? Dunque, come sempre, ormai l'abbiamo toccato con mano tantissime volte, ve l'ho detto un sacco di volte, spero che almeno sia entrato come pulce nell'orecchio ogni tanto a ronzare, a dar fastidio. Ve l'ho detto un sacco di volte, di fronte ai testi biblici bisogna avere, imparare quello che abbiamo chiamato un minimo di alfabetizzazione biblica, cioè un minimo di posizione interpretativa. Bisogna imparare, acquisire un minimo di attrezzatura elementare come quella per leggere, per scrivere, che non è un'attrezzatura da specialisti, attrezzatura elementare, l'ho chiamata apposta alfabetizzazione, un minimo di attrezzatura elementare di avvertenza critica, di avvertenza che c'è un problema di interpretazione, che non posso andare tranquillo e dire ah, qui non c'è niente da spiegare, lo so già cosa vuol dire. Invece al rovescio bisogna andare con l'atteggiamento interpretativo, cioè con l'atteggiamento dell'ascolto, con l'atteggiamento della domanda. Ma che cosa vuol dire? Se non si va con questo atteggiamento, quasi sempre si finisce per far dire al testo o pensare che il testo dica ciò che noi pensiamo o ciò che sono comuni e diffuse mentalità contemporanee. Ora, questo l'abbiamo detto più di una volta, spero che ormai cominci ad essere, dicevo, una pulce nell'orecchio, che di fronte ai testi evangelici non ci si può porre in modo devozionistico, semplicistico, senza nessun minimo di attrezzatura, con una forma di analfabetismo interpretativo, che vuol dire una forma di impreparazione di base, perché poi ne vengono gravi conseguenze. Detto questo, anche in questo caso la cosa si applica. La frase che dà più quest'idea, o che pone di più questo problema, è precisamente il versetto 54: come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire. Che significa questo deve? Allora, o io mi pongo la domanda, e un tantino cerco di cercare, mi faccio la domanda e comincio a dire ma cosa vuol dire? In che senso? Oppure, se io non mi faccio questa domanda, dove vado a finire? Deve, cosa vuol dire deve? Deve vuol dire che non c'è niente da fare, deve vuol dire che tanto è già stabilito, deve, e si va a finire in vicoli ciechi, tra l'altro dannosissimi, quali la predestinazione, la famosissima, famigerata predestinazione, così come altre volte ne abbiamo parlato qui tra noi, che poi non è neanche la predestinazione come l'intendevano i classici riformatori. E viene fuori il famoso vicolo cieco del fatalismo o della provvidenza, intendendo per provvidenza la delega totale in bianco e la vendita totale in bianco della libertà e della responsabilità umana all'iniziativa divina. Ovvio, si va a finire per forza in queste robe qua se non c'è questo minimo di avvertenza che bisogna imparare, così come per prendere in mano un libro bisogna imparare a leggere e scrivere, così come per prendere in mano una macchina bisogna aver fatto un minimo di scuola guida, e nessuno si meraviglia e nessuno si stupisce. Soltanto per la Bibbia succede che ancora ci si stupisce, si continua a dire ma com'è difficile, ma com'è strana. Ormai è un ritornello che io ho sentito 10 milioni di volte nelle mie orecchie, ma insomma ci vogliono gli specialisti, questa è roba da specialisti, come può il semplice credente imparare il contatto diretto con la Bibbia, tutte robe di questo genere che ormai abbiamo detto anche qui tra di noi un sacco di volte. Ora, proviamo ad applicare dunque questo minimo di avvertenza anche qui, e che cosa ci accorgiamo? Che bisogna partire con la domanda: ma che cosa vuol dire questa frase? Primo. Secondo, l'adempimento delle scritture, questa frase tecnica che si trova ripetuta moltissime volte nel Vangelo secondo Matteo, una specie di ritornello. Cosa vuol dire questa frase quando ritorna nel Vangelo secondo Matteo? Cosa vuol dire l'adempimento delle scritture? Vuol dire una specie di decreto prestabilito e che fatalmente comunque deve andare a compimento e nessuno ci può far niente, e l'iniziativa umana non ci può far niente e può soltanto aspettare che si compia. Vuol dire questo? No, non vuol dire questo. Il compimento delle scritture è una scoperta che è stata fatta dai predicatori cristiani, dai convertiti a Gesù, all'indomani della loro conversione. È il modo come loro, dopo aver capito l'importanza epocale, decisiva, enorme, tremenda per la loro storia e per la storia di tutti gli uomini, di tutti i tempi, dell'insegnamento e della presenza di Gesù nella nostra storia, dopo aver capito questo, dopo aver fatto questa scoperta, dopo essersi dati a questa scoperta, dopo essersi venduti a questo grande evento, dopo essersi imbarcati con lui, dopo essersi convertiti, come diciamo noi, quale fu la scoperta che fecero? Che negli insegnamenti e nei gesti di Gesù, in quello che egli aveva detto, in quello che egli aveva fatto, in quello che gli era successo, si trovavano stranamente, e dopo la loro conversione non gli sembrava più per niente strano, gli sembrava invece logico, del tutto logico, si trovavano delle caratteristiche, si trovavano realizzate dei connotati, delle caratteristiche dell'uomo di Dio, del credente, della presenza e degli interventi di Dio nella storia, così come la Bibbia precedentemente, nei libri scritti precedentemente all'epoca di Gesù, li presentava, li descriveva. Ad esempio, abbiamo visto nel primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, proprio fin dalla prima pagina, che quando Matteo scrive dell'origine strana di Gesù, del ricordo che gli è stato trasmesso della sua nascita da Maria senza l'intervento di Giuseppe, quando si raccontano queste cose l'evangelista fa una citazione della scrittura nel bel mezzo di sto raccontino e dice: si adempiva così quello che era stato scritto nel libro del profeta Isaia: ecco, una vergine partorirà e compirà e darà alla luce un figlio, e lo chiamerete Emanuele, che significa Dio è con noi. Questo testo del capitolo settimo di Isaia era di secoli e secoli precedenti. Allora, che significa questa citazione di Matteo a questo riguardo? Significa che dopo la conversione di Gesù, o meglio, della conversione dei discepoli a Gesù, in seguito alla sua risurrezione, in seguito a tutta la crisi di coscienza che quegli eventi della risurrezione gli fecero passare, attraverso tutta la revisione di vita e della loro vita con Gesù che ne venne di conseguenza, i primi amici di Gesù che cosa scoprirono? Che nella vicenda di Gesù c'erano dei segni, degli indizi delle spie, come dire, delle sfumature, delle caratteristiche che facevano venire stranamente, ma non più stranamente, dopo la loro conversione, significativamente in mente, dei passi biblici, dei pronunciamenti biblici precedenti.
Perché però per gli ebrei, cioè queste sedentissero le scritture dei profeti, non riuscirono a capirlo mai.
Precisamente per quello che sto dicendo. Perché questo fatto che il cosiddetto adempimento delle scritture è un fenomeno cristiano e non ebraico, proprio questo conferma ciò che sto dicendo, perché se fossero delle cose che sono automatiche, cioè era stato decretato e andava a compimento, non si capisce perché gli ebrei non l'abbiano visto, che erano i principali e più antichi depositari della scrittura. È proprio questo fatto, una delle tante constatazioni, che confermano la verità di quello che sto dicendo, che non si trattò di previsioni del tempo che poi andarono a compimento dopo un certo periodo. Si trattò viceversa di una rilettura della storia di Gesù e più a monte della Bibbia precedente, alla luce della storia di Gesù, che fu l'effetto inevitabile e naturale della conversione a Gesù. Non solo fu l'effetto inevitabile e naturale della conversione a Gesù, ma fu la necessità prima della predicazione cristiana primitiva, perché il primo cristianesimo fu predicato a degli ebrei. I primi convertiti a Gesù furono degli ebrei. Non si poteva assolutamente, era impensabile e assurdo proclamare come veniente da Dio un evento se non era biblicamente dimostrabile, perché la Bibbia era l'unica autorità o autorevolezza suprema della spiritualità e del pensiero ebraico. Non si poteva dunque predicare e testimoniare la propria conversione a Gesù se non in termini biblici. Quindi, per un verso fu una scoperta naturale, per l'altro verso fu una necessità primordiale quella di ricorrere alla dimostrazione biblica della propria professione di fede in Gesù come Messia. Visto in questo modo, tutte le frasi matteane, ma anche degli altri autori del Nuovo Testamento, sull'adempimento o il compimento delle scritture, viste in questo modo, sono viste nel modo giusto. Ora, viste in questo modo, come l'unico modo giusto, storicamente corretto, di vedere le cose, che cosa viene fuori di conseguenza? Viene fuori che se c'è scritto che secondo le scritture è avvenuto così, o questo avvenne perché si adempisse ciò che è scritto, questo significa che la fede in Gesù fa scoprire, rivela come egli sia davvero l'erede naturale, l'approdo di tutta la rivelazione precedente. Per questo non poteva che andare così, perché posto che tutto quello che era stato insegnato prima veniva da Dio e non poteva che essere parola di Dio, parola eterna che non passa mai, posto questo, posto che Gesù ha tutte le caratteristiche e i connotati di essere l'inviato di Dio, potevano le due cose non corrispondersi? Dovevano corrispondersi. Deve. Perché dovevano? Per forza, se le cose stanno così. Ma non per forza per una decisione concepita fuori dell'uomo e nell'iperuranio, che so diavolo dove, nella testa di Dio, ammesso che abbia una testa, perché non la dovrebbe avere, cioè non è fatto come noi, e che poi sarebbe, siccome lui è Dio, sarebbe diventato una specie di cosa fatale. Non in questo senso, che evidentemente crea un sacco di problemi poi e di vicoli ciechi in cui si va a sbattere, ma nel senso più corretto, doveva avvenire così. Perché? Perché c'è corrispondenza tra la rivelazione precedente e il fenomeno Gesù. Anzi, non solo c'è corrispondenza, ma c'è saldatura, continuità, cioè, ma che ci sia questa continuità non è visibile se non da chi ha capito chi è Gesù. La prova che si stava dicendo, quello che stavi dicendo te Luciano prima, chi non si è convertito a Gesù, l'ebraismo, leggendo le scritture, non potrà leggervi la stessa cosa. Ovvio, perché non ha capito Gesù in quel modo. Cioè, Gesù non è l'approdo delle scritture. Se non è l'approdo delle scritture, è ovvio che non c'è l'adempimento delle scritture. Ai suoi tempi avesse avuto una specie di lungimirante flash, anticipatore. Sì, ai suoi tempi parlava nell'orizzonte di pensiero e di avvenimenti del suo tempo. È la conoscenza approfondita dell'identità di Gesù e delle sue origini e delle sue caratteristiche di pensiero, di azione, del significato della sua morte alla luce della sua risurrezione. È questo che ha fatto vedere che nella storia di Gesù si verificavano in maniera stranamente e significativamente puntuale alcune caratteristiche della rivelazione precedente. Per esempio, che Isaia o certe frasi di Isaia trovavano un'attualità o un'attualizzazione, compimento o adempimento, nella vicenda di Gesù, che altrimenti senza la vicenda di Gesù e la conoscenza di Gesù per quello che era, uno non avrebbe mai visto. Ora, venendo alla nostra frase, se le cose stanno così, cosa vuol dire che secondo le scritture deve avvenire che Gesù vada incontro alla morte liberamente accogliendola? Questo vuol dire che, primo, i discepoli di Gesù alla luce della risurrezione hanno scoperto che quella morte non era stato un incidente, non era stata una malaugurata disgrazia, ma era stato il risultato di una serie di scelte di vita lucide, coerenti, portate avanti con coraggio e con fedeltà fino in fondo. Era soltanto l'ultimo atto di una serie di atti precedenti e di detti precedenti. È alla luce della risurrezione di Gesù che la morte di Gesù si è rivelata come il punto culminante della rivelazione, della scoperta di che cosa egli voleva dire e di che cosa egli ha voluto essere. Scoperto questo, allora si è capito che se Gesù è quello, non poteva non camminare in quel modo. Per legge di coerenza interna. Quindi doveva finire così. Poste quelle premesse, doveva finire così. Uno. Due. Quando questo doveva finire così si è scoperto doveva per coerenza interna, cioè per coerenza delle sue scelte, non per una specie di cappa cascata dal cielo, ma per la coerenza e la identità delle sue scelte, una volta capito questo, rileggendo la scrittura alla luce di questo, che cosa si scoprì? Si scoprì che, ad esempio, c'è un salmo nella Bibbia che dice, che fa pregare il credente in questo modo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, sono ridotto ad un verme e non un uomo. Chi è che aveva fatto questa rilettura della vicenda di Gesù? Rileggendo questo salmo, cosa gli doveva venire in mente? Che cosa gli veniva in mente più naturalmente? Che cosa? La vicenda di Gesù. Non a caso i racconti della morte di Gesù ce lo dipingono morente con questa preghiera in bocca: Dio mio, perché mi hai abbandonato? I conti tornano. Si va a leggere un altro testo famoso della Bibbia, come il libro di Isaia, il capitolo 53, ed ecco che si legge il racconto di un uomo di Dio ammazzato ingiustamente dagli avversari, che è andato a morte come un agnello mansueto portato al macello. Lo ricordate? Isaia 53, lo leggiamo sempre nella liturgia del Venerdì Santo. Chiaro, chi rileggeva Isaia 53 dopo la conversione a Gesù, la scoperta di cosa poteva vedere in trasparenza, in filigrana, in Isaia 53, se non la vicenda di Gesù? Come poteva non dire secondo le scritture? Come poteva non dire adempimento delle scritture? E questo nello stesso tempo gli forniva la più grande argomentazione per proclamare e testimoniare che la propria conversione a Gesù non era stato un colpo di testa di qualche testa calda di contemporanei. Vedete? Allora quel deve corrisponde ad un deve che non è deterministico e disumano, è esattamente il contrario, è invece che deterministico, è la logica coerenza delle scelte che hanno portato Gesù alla morte, è la sua corrispondenza nell'ispirazione biblica già precedente della sua spiritualità e delle sue scelte, è l'affermazione che lui è in continuità con la rivelazione precedente e non fuori strada o fuori del seminato, come invece si proclamava da parte dell'ebraismo ufficiale, di fronte al quale si faceva la testimonianza della propria conversione. È chiaro? Sì, la Bibbia riletta alla luce diventa la conferma definitiva che quello che si è visto in Gesù da parte dei suoi discepoli non era un colpo di testa e che quindi la testimonianza della sua risurrezione non era una balla raccontata per imbonire la propria posizione, per fare propaganda alle proprie idee. Perché se fosse stato questo non avrebbe trovato riscontro nella scrittura.
Come mai gli ebrei non hanno creduto?
Precisamente perché, lo dicevo adesso Luciano, l'ebraismo si chiama ebraismo perché non è cristianesimo, cioè perché non ha fatto di Gesù la lettura, la comprensione profonda che ne hanno fatto invece i suoi discepoli. Ed è chiaro che vedendolo in un altro modo, lui e la sua vicenda, è ovvio che non c'è l'adempimento delle scritture in lui. È tutto coerente, è tutto conseguente, non può essere diversamente. Anche qui doveva essere così, cioè non poteva non essere così. È abbastanza chiaro? Allora, questo ritornando alla questione poi di fondo che tu ponevi, questo che cosa comporta come conseguenza? che la fede nella provvidenza non significa affatto la rinuncia alla libertà e alla responsabilità umana, anzi significa casomai la sicurezza incrollabile che tutte le scelte fatte per fede, nonostante tutto e a dispetto di tutto, non possono non andare avanti, non potranno non essere vincenti, devono avvenire, che è tutt'altro che il fanatismo e la passività, o com'è che dicevamo prima, insomma, il fatalismo religioso. È tutt'altro. È chiaro? E vedete che di nuovo, se noi applichiamo un minimo di accortezza, di attenzione al vocabolario, alla lingua usata, ma non alla lingua all'ebraico, qui stiamo leggendo l'italiano, io non vi ho parlato né di ebraico né di greco, no? Semplicemente se stiamo attenti al testo per quel che è, per quel che dice, alla Bibbia, cioè semplicemente se cerchiamo di conoscere un pochino, di familiarizzarci, come abbiamo detto un sacco di volte, con la Bibbia, allora scompaiono questi vicoli ciechi e queste sì, falsi problemi, che non sono falsi perché uno se li inventa, che vengono da certe premesse, le quali premesse sono false, ecco perché le chiamo falsi problemi, cioè derivano dalla famosa ignoranza colossale che le comunità cristiane presentano nei confronti del testo che dovrebbe essere invece addirittura il fondamento e la matrice della loro fede. Ma il Vangelo di Matteo è pieno di citazioni così. Questo avvenne perché si adempiva così. Questo è un ritornello nel Vangelo di Matteo.
Infatti il Matteo e il Sarino praticamente quello che si aveva anche che era in dottrinale, cioè era una specie di catechismo.
Tutti i Vangeli sono manuali di catechesi, orale prima e poi diventati scritti in un'epoca successiva. E chiaramente questa è la loro identità. Altre cose che avevate notato voi?
No, anche nel 25, la parola dei talenti.
Sì.
Io ora qui. Ma chi ha sarà dato, a chi non ha sarà...
Tolto anche quello che ha.
Io ho interpretato così. Chi rispetta, segue la legge del Signore, alla fine guadagna anche in termini materiali. Chi invece sta legge non la segue, non la rispetta, insomma tutto da prendere.
Cosa vuol dire in termini materiali?
Cioè, ci si guadagna anche umanamente, seguendo la legge del Signore.
Sì, questo potrebbe spiegare a chiunque ha sarà dato, e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha.
Cioè, se vuoi farmi questa tua, non so, non segui la legge del Signore, alla fine hai tu da rimettere anche un marco. Di vita vissuta in questa terra.
Dunque, questa frase appartiene ad un testo più lungo, più ampio, quindi per verificare questa cosa bisogna guardare all'andamento di tutto il testo più ampio a cui appartiene, no? Altrimenti, anche questo l'abbiamo detto un sacco di volte, una frase isolata o guardata isolatamente dalle altre a cui appartiene in catena potrebbe portare facilmente fuori strada. Dunque qui è la parabola, cioè il testo appartiene alla parabola di questi capitali, i talenti sono dei capitali in termini moderni, affidati da amministrare. E consiste in una triplice casistica di amministrazione. gestione di capitali affidati. La casistica di chi il capitale lo investe e lo fa rendere 100%, la casistica invece di chi il capitale non lo investe e lo lascia al livello in cui gli è stato consegnato. Su questo ultimo caso della casistica, che è quello su cui si conclude il racconto, quindi deve essere particolarmente importante, particolarmente significativo, si fa quel commento. Dopo aver detto al servo a cui era stato affidato il capitale da amministrare e che invece che investirlo lo aveva semplicemente conservato, tale e quale, dopo aver detto a questo depositario del capitale, servo malvagio e vagabondo. Malvagio vuol dire in malafede, vagabondo vuol dire che non ha lavorato o che non ha avuto voglia di lavorare. Sapevi che io sono un padrone esigente, sapevi che io voglio che ciò che affido sia investito, non avevi voglia di farlo te, potevi farlo fare ad altri. Dunque, in malafede e vagabondo, per questo si chiama così. E dopo aver detto questo, gli si dice: toglietegli dunque il capitale che gli era stato dato e datelo a chi erano stati dati 5 talenti e ne ha prodotti altri 5. Cioè, dateli a chi ha dimostrato di investire il capitale. Dopo questo viene la frase detta adesso, che come vedete è un commento alla parabola, non è più un racconto, è una sigla conclusiva, finale, che dice: a chiunque ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. È evidentissima la frase, commenta quello che succede immediatamente prima. Toglietegli quello che gli era stato dato e datelo a chi ha trasformato i 5 in 10, cioè a chi ha avuto voglia di lavorare, chi non è stato vagabondo come quello, sarà dato di avere sempre di più. A chi invece non ha voglia di lavorare come quello, sarà tolto anche quello che aveva, cioè quello che gli era stato affidato da amministrare, visto che non l'ha amministrato, logicamente, che non l'ha fatto rendere, che non l'ha investito, logicamente gli sarà tolto. La frase dunque si riferisce chiaramente alla terza casistica, al caso finale, a quello del servo malvagio e vagabondo che non ha investito il capitale. Dunque adesso si tratta di dire: ma il capitale della parabola a cosa si riferisce? A cosa si riferisce? Ora, chiaramente si riferisce a qualcosa che a qualcosa che non è tuo, a qualcosa che ti è stato affidato da amministrare, a qualcosa che si deve investire, a qualcosa che deve produrre, che non può e non deve assolutamente essere semplicemente conservato. Ora, se noi applichiamo il discorso del capitale alla parola di Gesù, il Vangelo, il cristianesimo, per esempio, cosa viene fuori? Che il cristianesimo è un capitale, è una potenzialità di vita che moltiplica le potenzialità di vita delle persone, che non può essere semplicemente conservato, che non è qualcosa da custodire come una reliquia, sia pure con devozione o con paura che vada male. È un incarico dunque, una missione, un impegno, non una tradizione da conservare. Voi vedete che ne viene fuori un messaggio che concepisce il cristianesimo o la gestione della professione di fede cristiana in modo assolutamente non tradizionalistico. In modo assolutamente non conservativo. Il cristianesimo non è roba da conservare. Non è un oggetto, sia pure di devozione. La più probabile chiave di lettura della parabola, visto che è una parabola di Gesù ai suoi discepoli, la più probabile chiave di lettura è di ciò che Gesù consegna ai suoi discepoli. Quindi la più probabile direzione mi sa che debba andare questa strada qua. Volendo si potrebbe anche farne una chiave di lettura più riduttiva, più ristretta di questa, che potrebbe essere quella di pensare alla vita, ed è mi pare la direzione in cui stavi andando te, cioè la vita come un capitale che non è tuo, che ti è consegnato, e che ti è consegnato perché serva a qualcosa e non semplicemente per custodirlo, per investirlo, non per conservarlo, per spenderlo, non per tenerselo. Ed allora quella frase diventerebbe: a chiunque ha questa concezione della vita sarà dato di vivere sempre più abbondantemente, di svilupparla sempre più grandemente, a chi non ha questo sarà tolto anche quello che credeva di avere, cioè sarà tolto il senso stesso della vita. Ora, siccome frasi di Gesù di questo genere nell'insegnamento di Gesù ci sono, allora anche questo può essere una chiave di lettura. Perché?
Scusa del centro, se non si può collegare.
Per esempio adesso anche quello, ma anche la frase che abbiamo detto domenica, cioè ieri poi. Chi la sua vita la vuole custodire per sé la perderà, chi la perde per causa mia la guadagna. Che giova all'uomo conquistare il mondo intero se poi perde se stesso? Qual è il modo, cioè, più giusto di investire la propria vita? La parabola dei capitali da amministrare potrebbe benissimo essere intesa altrettanto bene, perché ha come supporto delle frasi di Gesù, dell'insegnamento di Gesù. Perché? Perché questo è un insegnamento di Gesù, questa è una parabola di Gesù, questo è un detto di Gesù ai suoi discepoli, per cui un altro senso potrebbe essere quello che indica il modo, nel senso profondo della parabola, sarebbe il modo come Gesù ci ha insegnato a gestirsi la vita. Cioè non in modo autoprotettivo e autoconservativo e autoconveniente, no? Ma in modo invece oblativo, in modo dedicatorio, in modo estroverso o missionario, come si dice in termine più tipicamente cristiano. Adesso dire che, invece più precisamente la lettura, no, che chi segue Gesù o la strada di Gesù non ci rimette ma ci guadagna, non ci perde nel adempimento, nel compimento, nel dar senso e pienezza alla propria vita, è praticamente dire qualcosa del genere. Mi pare che possa essere una chiave di lettura, perché ci sono frasi di Gesù che la autorizzano. Questo è un insegnamento di Gesù, la parabola è un insegnamento parabolico. Per interpretarla, cosa bisogna fare al ricorso? A degli insegnamenti di Gesù non parabolici che dicano la stessa cosa. Allora si cammina sulla strada giusta, sulla strada sicura. Oh. Poi? Va bene. Dunque, i capitoli 26 e 27 sono un'unità letteraria unica, il racconto continuato della Passione, che noi leggiamo tra l'altro proprio così anche nella liturgia, nei giorni pasquali. Ricordate, c'è sempre un giorno nel quale si legge tutto intero il racconto della Passione, precisamente perché è un unico pezzo. E non sono dei pezzi saldati, ma è un unico racconto, è l'unico pezzo di tutti e quattro gli evangelisti che è un racconto lungo, continuato, tutto d'un pezzo. Le altre parti dei Vangeli sono invece delle sezioni piccole assemblate dall'evangelista. Il racconto della Passione, senza andare nei dettagli, che certamente adesso non ci possiamo mettere a fare una lettura continuata, se non è stata fatta, bisognerà proprio che venga fatta, però nel suo insieme, globalmente, il racconto della Passione, così unitario com'è, è forse la più antica predicazione cristiana. Il testo probabilmente più antico di predicazione, di testimonianza della conversione a Gesù, si imperniava sul senso della sua morte, sull'annuncio della sua morte. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, diciamo ancora oggi con un'antica acclamazione liturgica, che corrisponde probabilmente alla primissima e più antica anche predicazione cristiana. Perché la predicazione cristiana più antica era imperniata sul significato della morte di Gesù, significato della morte di Gesù che chiaramente era stato visto e quindi poteva venire annunciato all'indomani delle esperienze della risurrezione. Perché anche oggi nei nostri Vangeli, subito dopo il racconto della Passione, vengono i racconti delle testimonianze della risurrezione di Gesù? Dopo, non prima. Precisamente perché è stato da dopo e da lì che ha preso senso il prima, e che si è scoperto quel che era e che cosa significava il prima. Perché dunque la prima predicazione cristiana era imperniata sul significato della morte di Gesù, cioè sul significato della croce? Non a caso la croce è ancora oggi, nel segno di croce, è ancora oggi il segno, la bandiera della professione di fede cristiana. Perché? Perché nel senso che si dà alla morte di Gesù, nel capire correttamente il senso della morte di Gesù, è già contenuto tutto il precedente annuncio evangelico, è solo da esplicitare, ma c'è tutto implicito, ed è già contenuto tutto il motivo, tutta la motivazione profonda per cui è avvenuta la conversione a Gesù. Perché nella morte di Gesù, dunque perché si fa perno su quello? Perché nella morte di Gesù, alla luce della sua risurrezione, è stato visto il culmine e per così dire il condensato di una vita, o meglio di una causa, o meglio di una proposta di vita. Nel motivo per cui Gesù è morto, nel significato di quella morte, sta nascosto, implicito, sottinteso il significato della sua predicazione e dei suoi gesti precedenti. Perché ci sta implicito? Perché una volta che si è capito che Gesù è morto per scelta e non per disgrazia, una volta che si è capito che la morte di Gesù è la conseguenza inevitabile, doveva finire così, di quel che aveva detto e di quel che aveva fatto, se non lo voleva smentire, una volta che si è capito che la croce, cioè l'essere morto Gesù, come un sospetto criminale politico, come un sospetto sovversivo, come una persona pericolosa dal punto di vista politico, è stata la via, la scorciatoia, la via breve per poterlo togliere di mezzo in modo clamorosamente distruttivo nell'ambiente storico contemporaneo, da parte dei suoi veri avversari, che non erano affatto l'autorità politica romana, ma erano invece le autorità religiose, che erano i gestori della spiritualità e soprattutto del tempio come capitale religiosa del giudaismo. Una volta che si è capito che la morte di Gesù è il risultato di una congiura ordita da avversari che sono le autorità religiose e quindi avente le sue radici non in un conflitto politico ma in un conflitto religioso, come avente le sue radici e le sue motivazioni in quel che Gesù aveva detto e in quel che Gesù aveva fatto, presentandosi come riformatore religioso radicale, una volta che si è capito questo, cosa viene di conseguenza? Che la morte di Gesù è il culmine, l'ultima conseguenza di quel che egli ha detto e di quel che egli ha fatto. È la firma, la ricevuta, la quietanza della sua proposta di vita. E quindi la croce diventa non un patibolo infame, ma la bandiera di una proposta di vita. Allora si capiscono le frasi riportate dagli evangelisti: chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce. Allora si capisce questa formulazione degli insegnamenti di Gesù e si vede che è perfettamente saldata con il racconto della passione. Allora si vede l'importanza enorme del racconto della passione nella economia, cioè nella struttura, nel percorso narrativo dei Vangeli. Allora si capisce che non sta alla fine ma al culmine. Allora si capisce che non sta in coda ma in testa, cioè che i Vangeli vanno letto alla rovescio, dalla fine, non dall'inizio, come si fa con un racconto normale. Se si vuol capire, cioè, la predicazione e i gesti di Gesù bisogna leggerli a partire dalla sua risurrezione, e bisogna leggere prima di tutto a partire dalla sua risurrezione la sua morte. E nella sua morte, in questo modo, si vede approdare il senso. Dunque la morte di Gesù diventa una bandiera, la croce di Gesù diventa un emblema, un manifesto, un proclama di che? Di quella proposta di vita che lui ha fatto, di quello stile di vita che lui ha condotto, di quel modo di pensare a Dio, di presentare Dio e di pensare all'uomo e di gestire la religiosità che egli ha praticato e predicato. Allora si capisce che il racconto della Passione non è semplicemente un resoconto medico-legale o giornalistico di un caso pietoso della fine di un innocente. È immensamente di più. E se non si capisce questo, la chiave di lettura dei racconti della Passione ci sfugge. Ci sfugge. Quando riusciamo a vedere questo, allora capiamo il senso delle parole con cui è intessuto questo tessuto tutto d'un pezzo che è il racconto della morte o il racconto della Passione. Allora si capisce, perché si vede che dappertutto, ad ogni momento, ad ogni particolare del racconto, si sente la predicazione cristiana del significato della morte di Gesù. Allora si vede che nel modo di raccontare tutto è imbastito con questo tipo di filo e di tessuto. Per esempio, allora si capisce perché il racconto della Passione comincia con l'ultima cena. Perché comincia da lì? Perché nelle parole che Gesù ha detto e nel gesto che Gesù ha fatto c'è l'annuncio programmatico del senso della sua morte. Questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue sparso per... Fate questo in memoria di me. Ora si capisce che tutto cominci da lì. Allora si capisce che il rinnegamento di Pietro e l'abbandono dei discepoli sia calcato con delle frasi, citazioni bibliche particolari insistiti, perché... Perché in quella vicenda, o nell'arresto di Gesù in quel modo, con i discepoli che l'abbandonano, allora si capisce che quel fatto è raccontato così perché è lo specchio della fuga che continuamente i discepoli fanno dalla strada di Gesù, dalla strada difficile della croce o della sua proposta difficile, alternativa di vita. Allora si capisce che Pietro è il rappresentante di tutti noi. Allora si capisce che Giuda non è il disgraziato su cui quella specie di decreto eterno gli è piombato addosso e gli è toccato a lui di fare il traditore, perché un traditore ci voleva. Allora si capisce che Giuda è nostro fratello Giuda, come predicava Don Mazzolari ancora 40-50 anni fa ai suoi parrocchiani di una parrocchia della pianura padana. Nostro fratello Giuda. Allora si capisce che l'arresto di Gesù è siglato con doveva avvenire. Allora si capisce che il cosiddetto processo davanti a Pilato, che poi non è un processo, viene presentato in una maniera così fortemente imperniata su alcuni particolari come lo scambio tra Barabba e Gesù. Perché battere su questo? Su questo baratto, Perché battere sui 30 denari? Perché arricchire il particolare della corona di spine? O della scritta, che è un commento alla scritta Gesù Nazareno, re dei giudei, che la motivazione giuridica della sentenza della condanna a morte. Perché commentare quel titolo e non semplicemente riferirlo? Perché calcare la mano su quello? Precisamente perché la croce è sentita, come dicevamo prima, non più come un patibolo, ma come un trono, come un manifesto. Perché Gesù muore dicendo Dio mio, perché mi hai abbandonato? È ovvio, se è vero quello che dicevamo prima. Però vedete che tutto il racconto allora è intessuto in modo predicazionale, meditativo, con delle profondità di riflessione sul senso della morte di Gesù, che sono la sua vera natura e vera identità. Allora questa è la più profonda, la più densa, la più alta pagina di meditazione cristiana che ci possa essere in tutto il Vangelo. Percorso in questo modo, ascoltato in questo modo, riletto in questo modo, è chiaro che diventa il testamento e il manifesto della proposta di vita di Gesù. I racconti del capitolo 28, che poi in fondo si riducono a due, che sono due brevi cenni alla testimonianza, alla prima testimonianza, alla prima scoperta della risurrezione di Gesù. Perché innanzitutto stanno in questa posizione? Ve l'ho già detto, l'ultimo capitolo dei Vangeli non è il racconto della morte. Perché? Perché questa fu l'origine e questa è la chiave di lettura del Vangelo. Questa non è la pagina finale, questo è il culmine, il belvedere, il punto da cui si guarda tutto il resto nella giusta prospettiva. Primo, la posizione strategica di questi passi conclusivi, che apparentemente soltanto sono conclusivi, e per questo motivo il particolare del Vangelo di Matteo, che si trova anche in quello di Marco, che l'ultimo pezzo della testimonianza di Gesù è in Galilea, sulla risurrezione di Gesù è in Galilea, perché la Galilea è il luogo dell'inizio della vicenda di Gesù, della predicazione e della prassi di Gesù, della proposta di vita di Gesù. Come dire che quella proposta di vita non è finita con la morte, tutto ricomincia da capo, si ritorna all'inizio. Dunque il Vangelo non è una storia che ha una parola fine, non è un libro chiuso che a un certo punto si chiude. Perché? Perché è un appello, è una chiamata, è una provocazione, non è una storia che ha un capo e una coda. Detto questo sulla posizione strategica e sul significato supremo di questi passi finali delle testimonianze sulla risurrezione, si capisce anche perché la seconda di queste testimonianze sulla risurrezione di Gesù, quella che si svolge in Galilea, si conclude con la consegna di una missione. Cioè che il Vangelo di Matteo non si conclude con fine, ma con andate. Rendete miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Ditemi se questa è una fine. Questa è l'ultima frase del Vangelo di Matteo, quella con cui l'autore consegna la sua opera, congeda il suo lavoro, che non è un lavoro di scrittore ma di ministro della parola, di proclamatore, di evangelista, di proclamatore della grande notizia, come vuol dire letteralmente evangelista, e questa è l'ultima frase con cui l'evangelista consegna a noi il suo Vangelo. Ecco, io sono con voi. Ne volete una prova? È qui. Volete sentire la voce? È qui. Il Vangelo come manuale, tra virgolette, della missione, dell'incarico ai discepoli di continuare quello che Gesù ha cominciato. La risurrezione di Gesù non è dunque l'exploit, come si dice oggi in termine sportivo, non è l'exploit che dimostra la sua bravura suprema, ma è invece ciò che apre il Vangelo, da libro di storia che si conclude all'appello universale, al manifesto della missione e della importanza decisiva, fatale, della proposta cristiana per le sorti del mondo, affidata ai suoi discepoli. La scoperta dunque della tomba vuota non è tanto il reperto archeologico della risurrezione di Gesù. La scoperta della tomba vuota, quindi, che cosa comunica? Il primo passo del capitolo 28 è appunto la scoperta della tomba vuota, no? Non è il reperto archeologico e la prova dimostrativa che Gesù è veramente risorto, è molto di più. La tomba vuota significa precisamente che ciò che per noi è la parola fine, che cos'è la parola fine? Che cos'è la morte se non la parola fine? Ciò che per noi è un muro è stato sfondato, è diventato una porta, anzi un portone. Cioè che ciò che di più chiude e schiaccia il senso della vita dentro una prigione o una trappola fatale, proprio quello è stato aperto. Proprio quello è il senso supremo della proposta di vita di Gesù, cioè far sì che il senso della vita, rivelare, mostrare che il senso della vita non è andare a sbattere contro una barriera finale e che quindi, se questo è vero, nulla, più nulla